Ma pesa molto su un governo che è già estremamente fragile, nel senso che ci sono anche ipotesi che possa entrare in crisi nelle prossime settimane, ci sono molti appuntamenti importanti anche sulle nuove decisioni finanziarie all'interno della coalizione di governo, quindi questa notizia è sicuramente una notizia che, al di là di quello che poi succederà da un punto di vista proprio manageriale nei prossimi mesi, è una notizia che ha un valore politico molto forte e anche, diciamo, un posizionamento del comparto dell'auto sia da parte dei sindacati che da parte dell'industria dell'auto di fronte all'attuale fragilità politica tedesca. Tutti i player tedeschi, diciamo, tutti i protagonisti anche dello scontro sociale in Germania non amano quando c'è un governo debole che non va d'accordo come questo qui, che ha problemi interni. Quindi è un ulteriore problema per questo governo e le prossime elezioni teoricamente in Germania saranno nel settembre 2025, ma potrebbe anche velocizzare una crisi. Sicuramente è una situazione molto delicata, forse la più delicata in questo momento, perché porta tanti nodi al pettine di quello che è stato il lungo letargo merkeliano, no? Gli anni di Angela Merkel sono stati anni in cui molti problemi in realtà si stavano già preparando, erano pronti ad esplodere sia nella politica interna che nella politica estera tedesca, e adesso Scholz se li è ritrovati tutti addosso e sicuramente sarà molto difficile sia per le parti sociali che per i vari partiti politici trovare quell'armonia che un tempo era tipica dei governi tedeschi e delle coalizioni tedesche.
Come dire, si approfondisce quella spaccatura tra regioni più ricche, quindi le regioni meridionali per quanto riguarda la Germania, invece la parte orientale e qualche regione del nord, insomma, che negli anni si sono sentiti in qualche modo abbandonati dalla politica con la P maiuscola. Mi riferisco, diciamo, dalla famosa agenda 2005 a venire in avanti. Probabilmente è a quell'epoca che bisogna risalire, no? Per andare a vedere come si è consumata questa spaccatura, che non può essere tutta riferita alla crisi ucraina e quindi alla crisi anche di approvvigionamento energetico della Germania, che comunque ha un peso, ma ci sono cause ben più profonde. Cosa ne pensi, Lorenzo?
Sì, allora diciamo che c'è una spaccatura che adesso, fra poco ci saranno i 35 anni dalla caduta del muro, ma la riunificazione, come noi sappiamo, come si è detto più volte, è una riunificazione incompleta sotto molti punti di vista. La divisione è più che sud e est, direi proprio ovest e est. I Bundesländer dell'est non sono tutti in una particolare situazione di disagio, ma noi troviamo nella Germania orientale delle sacche di sfiducia sociale, possiamo quasi dire di frustrazione sociale, e ovviamente c'è un'enorme differenza ancora nello sviluppo, nel benessere tra l'Ovest e l'Est. Tu hai citato l'agenda 2010 di Gerhard Schröder. Sicuramente il grande cambio per il welfare tedesco di quegli anni ha creato le basi di tanti problemi che ci sono ora. Si potrebbe aggiungere che poi quel programma di welfare è anche entrato in crisi dal 2015 in poi, con l'accoglienza di moltissimi profughi e richiedenti asilo che scappavano dalla guerra in Siria, perché anche lì torniamo sempre alla questione del merkelismo. Il merkelismo ha avuto questa pretesa da una parte di aprire la frontiera, dall'altra parte di essere su molti aspetti fedele a regole di austerità, e questo ha creato anche una conflittualità tra gli strati sociali più deboli, ad esempio i migranti, e lì si inserisce poi, ad esempio, sia nella Germania dell'Est che nella Germania dell'Ovest, ma soprattutto nella Germania dell'Est, anche da un punto di vista, diciamo, quasi ideologico, culturale, si inserisce l'estrema destra, che ha fortemente etnicizzato e razzializzato le rivendicazioni sociali e gli scontri sociali.
chiaramente. E cosa, secondo, diciamo, tu sei principalmente uno studioso dell'estrema destra tedesca, e da subito, diciamo, in tempi non sospetti, dal 2017-2018 avete iniziato a dire che questa montata della destra estrema, diciamo, tedesca, in qualche maniera ha aspetti molto diversi gli normali allarmi che comunque in Germania non è mai morta, diciamo, una certa destra, però da subito tu hai detto occhio, che questo è un fenomeno con caratteristiche molto diverse, con ragioni sociali molto importanti, e che quindi fa più paura, unisce settori non per forza tradizionalmente vicini della società tedesca.
Sì, sicuramente. Questo, per esempio, noi lo vediamo moltissimo nella Germania dell'Est. Nella Germania dell'Est, AfD, Alternativa für Deutschland, se ci vogliamo limitare alla destra parlamentare, che poi è quella che è più evidente, ha costruito il suo successo, per esempio, su due grandi gruppi sociali. Il primo è quello degli sconfitti della riunificazione, quindi un ceto più debole da un punto di vista economico, ma anche ceto medio che non è mai riuscito a sviluppare le proprie aspirazioni, che si sente tradito, diciamo, dalla riunificazione. Il secondo gruppo, che è un po' più trascurato nelle analisi, è questa specie di mancata elite della Germania orientale, cioè tutto un mondo che pensava che dopo la riunificazione avrebbe avuto, diciamo, le redini della nuova Germania riunificata a est, e invece si è trovato di fronte a un processo di vera e propria colonizzazione professionale, con l'invio di tutto il surplus professionale dall'ovest, di accademici, medici, funzionari, politici. E questa elite mancata, o autopercepita elite mancata, si è fusa con gli strati più arrabbiati, con gli strati più socialmente in difficoltà, e ha creato un qualcosa di molto più compatto, qualcosa di che non è un voto di protesta, non è un voto episodico, soprattutto nella Germania orientale è ormai un voto identitario, che può essere eletto molto profondamente all'interno di quella che poi sarebbe la identity politics, ovviamente in forma, per certi versi, anche reazionaria, ma è un voto che caratterizza le rivendicazioni di identitarie esistenziali di interi settori sociali, quindi è estremamente radicato sul territorio, e questa è una difficoltà molto grossa, perché tutte i tentativi da parte dei partiti tradizionali, e anche i tentativi da parte, per esempio, dell'intelligence domestica tedesca, che ha un ruolo molto pubblico nel definire cosa sia o cosa non sia indicato per la democrazia tedesca, non stanno erodendo il consenso del partito. E tu hai citato il 2017, sì, nel 2017, per esempio, per il Passcabile fece un reportage nella periferia di Berlino, mesi prima che entrasse ancora in Parlamento, e mi accorsi che innanzitutto erano caduti tutti molti tabù. Parliamo della periferia bianca di Berlino, no? Quella dopo un tempo ci sarebbe stato un proletariato bianco, per usare un termine un po' antico ma ancora suggestivo. E tantissimi tabù, anche culturali, sociali, storici, anche col rapporto col razzismo e col nazionalsocialismo, erano completamente caduti. È successo molto velocemente, c'è stata appunto questa fortissima razzializzazione o etnicizzazione delle rivendicazioni sociali. Ed era chiaro fin dall'inizio che si trattava di un fenomeno che soprattutto il mondo ideologico, il mondo progressista di orientamento liberal, diciamo più liberal democrat di ispirazione americana, non aveva assolutamente gli strumenti per affrontare, perché è un mondo che porta delle conflittualità materiali molto, molto potenti, e che soprattutto in situazioni in cui il benessere viene a mancare, qui torniamo anche alla nuove difficoltà economiche tedesche, ha una potenza di penetrazione nella società che le narrazioni più classicamente progressiste e liberal della sinistra fino a oggi, europea, tedesca, non sono in grado di impattare, senza sviluppare nuove prospettive che abbiano un rapporto diretto, ecco, con la materialità, con il disagio, con la sofferenza sociale, con i rapporti, diciamo, di produzione intesi in senso ampio.
Lorenzo, in questa crisi sociale che stavi ben descrivendo, economica, di soggetti che cercano rappresentanza, diciamo, si è inserito a livello di rappresentanza politica, diciamo, una sorta di terzo incomodo, e mi riferisco alla lista di Sarah Wagenknecht. Come valuti questa esperienza politica? E poi ti faccio una seconda domanda, perché è qualcosa di cui in Italia non si è parlato praticamente, e cioè la questione a cui la Wagenknecht si è appellata molto, cioè della lotta alla criminalità finanziaria. Ci sono stati grossi scandali in Germania che hanno portato a dire addirittura alle dimissioni di una procuratrice, Anne Brohilker. Ti chiedo qual è il peso all'interno del dibattito interno tedesco di questa questione della criminalità finanziaria, la sua relativa impunità e le dimensioni che sono sembrate abbastanza grosse, così come le coperture politiche di questi fatti, e in genere, invece, così più in generale, come valuti l'esperienza di Sarah Wagenknecht politicamente?
Allora, Sarah Wagenknecht si presenta come portatrice di un conservatorismo di sinistra e rifiuta quello che è invece una definizione più orientata al rossobrunismo e quant'altro. Sarah Wagenknecht è innanzitutto, il partito è un partito molto, ruota molto intorno alla sua persona, e il partito porta il nome di Sarah Wagenknecht, del Bundeswehr Sarah Wagenknecht. Lei è una politica molto esperta che ha avuto sempre un grande carisma all'interno della Linke, e progressivamente si è sentita, si è mostrata sempre più staccata dall'impostazione più occidentale della Linke. È rimasta a lungo nella Linke perché conveniva alla Linke avere una persona come Sarah Wagenknecht, perché Wagenknecht e il mondo che ruotava intorno a lei portavano al centro della questione, portavano al centro del partito un sacco di voti che venivano per esempio dalla Germania dell'Est, da un voto di post-DDR un po' nostalgico, che però non aveva molto a che vedere invece con la sinistra post-sessantottina occidentale che si trovava all'interno della Linke. Quindi c'è stata questa spaccatura all'interno della Linke. La spaccatura è avvenuta su due temi fondamentali. Il primo, notoriamente, è quello del sostegno all'Ucraina, che Wagenknecht ha un'impostazione sicuramente anti-NATO e sicuramente anti-americana e tendenzialmente filorussa, e di questo possiamo ancora parlare. Il secondo tema, e anche lì è molto importante notarlo, è il tema dell'immigrazione. Il partito di Sarah Wagenknecht non ha caratteristiche immediatamente xenofobe, però è fortemente anti-immigrazione, e quello è il discrimine fondamentale nei confronti della vecchia Linke. E anti-immigrazione perché critica l'immigrazione come processo liberista, anche di importazione di manodopera a basso costo, una critica abbastanza nota per certi ambienti di sinistra.
Però al merito, Lorenzo, indubbiamente, come dire, di aver preso sul serio le proposizioni dell'AfD, no? Anziché demonizzarle e gridare al mostro fascista e basta, di provare a mettersi su quel livello lì, con tutte le contraddizioni. Per esempio, citavi la questione immigrazione, che da sinistra è sicuramente la più importante.
Esattamente, è stata capace di intercettare sicuramente, soprattutto nella Germania dell'Est, non si sa ancora se nei flussi un voto che già era finito ad AfD, ma un voto che sarebbe potuto finire molto velocemente ad AfD nei prossimi anni, e questo si è visto nelle ultime elezioni in Brandeburgo, in Turingia e in Sassonia, e ha posto la questione della competizione per l'accesso alle professioni, per la competizione tra tedeschi più in difficoltà e nuova immigrazione nell'accesso allo stato sociale, e quindi ha approcciato la questione AfD in modo completamente diverso. Questo le ha portato molti problemi, perché Wagenknecht è continuamente accusata di flirtare con AfD. Si tratta appunto di un approccio differente, molto più complesso, ma che sicuramente per esperienza personale, per quello che vedo io, funziona nelle periferie, funziona lì dove AfD e dove l'estrema destra hanno il loro consenso più ampio. C'è poi la questione, diciamo, più geopolitica, che anche nelle attuali trattative per la formazione tra l'altro in funzione anti-AfD dei governi in Turingia, in Brandeburgo, il BSW di Sarah Wagenknecht ha inserito molte richieste direttamente legate proprio ai rapporti tra Germania e Russia, se da una parte gli appelli di Wagenknecht sono intrisi di un linguaggio internazionalista, non si può dire che nell'attuale disposizione geopolitica il partito sia né con la NATO né con Putin, come si prova a dire, ma sicuramente tende molto più verso il Cremlino, e questo crea delle difficoltà molto grandi per un partito all'interno dell'attuale posizionamento tedesco in Europa, nei rapporti transatlantici, e quindi è probabile che Wagenknecht riesca a partecipare a collaborare con gli altri partiti, al contrario di AfD, su base locale, ma poi su base nazionale c'è una differenza quasi tattico-strategica per quanto riguarda la conduzione della politica estera.
Veniamo alla questione reati finanziari. Purtroppo, Lorenzo, siamo in chiusura. Reati finanziari e lo scandalo della procuratrice che si è dimessa.
Questo è un tema, vedremo cosa ne esce fuori. Questo è un tema che è molto importante per un partito come BSW, proprio per andare classicamente o post-marxianamente a colpire quelli che sono i grandi gruppi, i grandi detentori dei poteri finanziari all'interno della Germania, ed è una cosa che viene fatta anche in contraddizione con la Linke o con altri partiti di sinistra, in cui invece l'obiettivo principale è sempre contrastare AfD o fare discorsi su quelle che sono le altre battaglie più classiche della sinistra a impostazione più liberal. E sicuramente ne vedremo ancora. In Germania i processi giuridici sono sempre molto controllati e molto anche definiti dalla privacy, quindi bisogna sempre poi vedere cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Non c'è quella discussione pubblica, quella esposizione pubblica che magari noi vediamo in Italia, e questo ha dei meriti e dei difetti, però sicuramente è un tema su cui un partito come BSW e partiti come BSW anche a livello europeo insisteranno molto nei prossimi mesi, nei prossimi anni, e sarà interessante vedere cosa ne uscirà fuori.